credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E partiamo subito ricordando un anniversario. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre del 1985, infatti, scompariva Italo Calvino. A 25 anni di distanza, Portici di Carta, la libreria più lunga del mondo, un'iniziativa giunta quest'anno alla quarta edizione, più lunga del mondo perché si dipana lungo i portici di Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carlo Felice a Torino, ha voluto ricordare appunto la figura di Italo Calvino con due giornate, proprio le giornate di sabato 18 e di domenica 19, che hanno visto due appuntamenti. Nella serata del 18 settembre in Piazza San Carlo, una serata letteraria che ha proposto letture di brani, di romanzi, racconti appunto di Calvino, e poi l'incontro con due illustri studiosi di Calvino come Guido Davico Bonino e Silvio Perrella, autore del saggio Calvino, edito dalla Terza nel 1999. Domenica 19 settembre invece un itinerario letterario che ha ripercorso i luoghi più significativi di Calvino a Torino. Come guida il giornalista Piero Bianucci ha accompagnato le tappe con la lettura di brani calviniani. Ci si è incontrati alle 10 in via Biancamano, sede delle Einaudi, e poi il percorso è proseguito in via Pietro Micca 22 alla libreria Torre di Abele, che ha esposto le prime edizioni dei volumi dello scrittore. Quindi il percorso è proseguito per Corso Valdocco, passando accanto all'edificio che ospitò la redazione della sede torinese dell'Unità, dove Calvino lavorava come giornalista, e quindi la passeggiata è continuata in Corso Regina fino al Cottolengo, che fa da sfondo al romanzo La giornata di uno scrutatore, e infine l'itinerario, dopo aver attraversato via Santa Giulia, dove abitava Calvino, si è concluso in via Mazzini, presso la birreria Mazzini, un locale frequentato da Calvino insieme ad altri intellettuali. Abbiamo voluto ricordare appunto Italo Calvino intervistando poco prima della manifestazione Silvio Perrella, l'autore, ve lo dicevo poc'anzi, del saggio Calvino, edito dalla Terza nel 1999, che è stato nostro ospite al telefono, e vi proponiamo quella conversazione. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque, intanto, perché un omaggio a Calvino a Torino?
Un omaggio a Calvino a Torino è un po' doveroso, perché Calvino ha una vicenda biografica iniziale di nomadismo geografico, diciamola così. Insomma, è nato a Cuba per ragioni legate ai lavori dei propri genitori, soprattutto del padre, che era un agronomo importante, e poi si è trasferito a Sanremo. E poco dopo la Resistenza, l'approdo, diciamo, culturale di Calvino è stato a Torino, perché Calvino era un giovane comunista e lavorava e collaborava con l'Unità, e poi poco dopo ha cominciato a lavorare con la casa di Einaudi, per cui Torino diventa l'approdo culturale di un giovane che aveva fatto la Resistenza insieme al fratello Floriano sulle montagne liguri, e arriva nella città, in cui piano piano si dà una forma, si definisce e diventa prima un giornalista e poi un narratore inizialmente di un breve romanzo che si chiama Il Sentinello di Diragno, e poi successivamente di una raccolta di racconti che si intitola L'ultimo viene il corvo. Questi due libri venivano pubblicati negli anni 40, 47, 49, per cui è abbastanza doveroso e giusto che Torino gli renda omaggio.
Il suo intervento sarà la serata di sabato 18 settembre in Piazza San Carlo. Lei sarà insieme a Guido Davico Bonino. Come si svolgerà appunto questo suo intervento? Di che cosa vorrà parlare?
Guardi, io credo di essere di fermarmi sulla dico credo perché poi bisogna anche lasciare un po' all'alia del momento, no? Ma insomma, certo. Credo di fermarmi sul rapporto che un luogo, in questo caso specifico Torino, può avere nell'immaginazione di uno scrittore. Esiste un testo di Calvino che si chiama Forestiero a Torino, dove lui racconta l'approccio di uno straniero a Torino, l'approccio di uno che non c'è nato e che si appropria di un paesaggio urbano che è molto diverso dal paesaggio naturale dal quale Calvino proveniva, perché ecco, lì c'è un cortocircuito nella immaginazione, nella mente creativa di Calvino, tra un paesaggio scosceso fatto di terrazzamenti con l'orizzonte marino, che è quello ligure, quello di Sanremo in particolare, e invece una struttura urbana molto ordinata, con assi ortogonali, appunto con molti portici, come si diceva, e c'è un'immagine di un Calvino giovane che si definisce, che si descrive, che si racconta come uno che va rapidamente tra le strade della città e costruisce delle figure geometriche col suo andare, col suo corpo nello spazio, no? Per cui dice io congiungevo con lunghe ipotenuse i grigi cateti, no? Per cui sostanzialmente si tratta di una persona che ambienta la sua immaginazione e la mette a contatto con una struttura urbana molto precisa e molto particolare, con una geometricità piuttosto esplicita e marcata. Questa della geometria è un tema importante per Calvino, perché Calvino è uno scrittore che tende a costruire delle tavole pitagoriche del racconto, insomma, è uno scrittore che ha a cuore la chiarezza, la nettezza del gesto, ma nello stesso tempo soprattutto il Calvino giovane, il Calvino che si comincia a confrontare con questa struttura urbana di Torino, teme la geometria, teme di essere incarcerato da qualcosa di troppo, insomma, da linee che sono troppo marcate, che in qualche modo non gli permettono la fuga, la via della fuga. E questo è un aspetto un po' particolare di Calvino, no? Questa dialettica tra uno che in qualche modo cerca la geometria e che la teme anche nello stesso tempo. Naturalmente stiamo parlando di un giovanissimo Calvino che sta per formarsi e che porta con sé, come racconta nel Sentire di Ragno, il ricordo preciso, netto, limpido della resistenza, nel senso che lui viene appunto da quell'esperienza. Se voi pensate, se gli ascoltatori pensano che Calvino è nato nel 23 e quindi subito nel dopoguerra era appena un ventenne, ci rendiamo conto appunto che si parla di una giovane immaginazione che sta formandosi e che entra poi nella dimensione della storia, nel senso che incontrando per esempio i collaboratori della Casa di Cenaudi incontra in particolare due degli scrittori che erano da lui già amati da ragazzo, cioè De Vittorini e Cesare Pavese, in particolare con Pavese ha un rapporto stretto, e in più dobbiamo dire che con Pavese poi si troverà nello spiazzamento appunto degli uomini, della ragione, perché come si sa Pavese poco dopo si suicida nel 50 e Calvino è proprio quello destinato a prendere il posto di Pavese all'interno della Casa di Cenaudi.
Lei ricorda qual è stata la prima pagina di Calvino che ha letto, la prima opera di Calvino che ha letto?
Guardi, sì, io ricordo di essere stato attratto da alcuni racconti di Calvino, però posso raccontare invece un approccio culturale con Calvino di cui ho consapevolezza, che non è la prima pagina letta di Calvino, ma il primo libro che compro di Calvino in contemporanea, cioè che non devo recuperare dal passato, ma che insomma mi arriva lì perché è appena uscito in libreria, io ho l'età giusta per poterlo comprare. E si tratta di Se una notte d'inverno un viaggiatore, uscito nel 1979, io sono nato nel 59, quindi avevo 20 anni, e va di bene che il Calvino non era in libreria da almeno 7 anni, perché il libro precedente era Città Invisibili, che era del 72, c'era stato di mezzo anche un'edizione del Castello dei Destini Incrociati, ma il vero libro nuovo di Calvino era Se una notte d'inverno del 79, che è un libro che riapre anche in qualche modo una stagione della letteratura italiana, e per quelli che appartengono alla mia generazione è un libro con il quale abbiamo fatto tutti i conti, un libro che all'inizio mi suscitò un grande entusiasmo. Mi sono venuti una serie di dubbi dopo, successivamente, nel senso che lì in quel libro c'è un grande elogio del romanzesco, e devo dire che non è esattamente la cosa che io ami di più nella letteratura, né calviniana né in genere. Però lo ricordo con una lettura fatta con grande slancio e che mi dava la possibilità di esistere anche espressivamente in quegli anni, perché da quegli anni poi comincia il mio percorso che porterà poi a me stesso a scrivere libri sia di narrativa sia di invenzione, su quella traccia lì, ma anche naturalmente, come sempre avviene, su una metamorfosi che rende propria quella traccia e la fa diventare qualcosa di personale.
Certo, è un po' una chiave che poi apre molte porte.
Esattamente.
Grazie allora a Silvio Perrella di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi e ai nostri ascoltatori.
Adesso ricordiamo un'attrice che è stata una presenza straordinaria, di una bellezza veramente abbagliante nel cinema italiano e non soltanto, e lo vogliamo fare attraverso la presenza di suo figlio. Stiamo parlando di Caterina Boratto, che è scomparsa il 14 settembre scorso, e vogliamo ricordare appunto la figura di questa attrice che tutti ricordiamo in 8 e mezzo, per esempio, di Fellini, con suo figlio Paolo Ceratto, che è nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Dunque, dicevamo di sua madre, che ha avuto una carriera veramente molto variegata in realtà. Ho parlato del cinema italiano, ma non è stata soltanto una carriera appunto legata al cinema, anche perché in realtà sua madre aveva cominciato studiando l'opera, avrebbe voluto diventare una cantante d'opera.
Sì, proprio l'inizio era una provenienza da studi musicali e poi ci fu l'opportunità, l'occasione di una specie di concorso e la scelta poi per fare la protagonista del film Vivere di Brignone del 1936. E quindi dal completo anonimato alla possibilità di essere riconosciuta e conosciuta in tutta Italia, perché il film ebbe poi un grandissimo successo, distribuito dalla MGM anche in America Latina, e poi le permise di avere un contratto con la MGM proprio a Hollywood.
Quindi giovanissima, in realtà sua madre parte già per Hollywood e fa un provino di grande successo anche con George Cukor.
Esattamente. Capitò in un momento molto delicato a livello internazionale, perché l'inizio fu 1936-1937, la partenza per Hollywood nel 1939. E sappiamo tutti che il 10 giugno del 1940 l'Italia entra in guerra, e quindi lei, trovandosi negli Stati Uniti, si trova in una situazione, in una posizione molto delicata, per la quale deve prendere poi una decisione.
E la decisione sarà quella di ritornare in Italia?
E la decisione fu proprio quella, prendendo anche dei rischi personali con un viaggio rocambolesco, mentre avrebbe potuto tranquillamente restarsene negli Stati Uniti, perché forse non tutti sanno, mio nonno, il papà di Caterina Boratto, Maurilio Boratto, era nato a Brooklyn, quindi era cittadino americano.
Quindi per sua madre sarebbe stato facile...
Assolutamente. Io mi ricordo anche la gioia di guardare l'estratto di nascita e poi il fatto che era stato battezzato nella chiesa di St. Patrick a New York.
Sua madre le ha raccontato qualcosa di quella breve stagione hollywoodiana?
Ma mi ha raccontato per esempio delle cose un po' particolari, nel senso che questa è un po' la straordinaria fortuna che lei ha avuto di incontrare delle persone eccezionali, di vivere insieme o vicino o accanto a delle figure davvero uniche, perché per esempio nel periodo hollywoodiano ebbe il modo di conoscere Francis Scott Fitzgerald, per citare un nome, il quale rimase abbagliato da questa presenza e, come si diceva allora, no? Si disse she's a dreamboat, che in realtà vuol dire che è una visione spettacolare. Non esiste traduzione in italiano di she's a dreamboat. poi mi confessò anche un'altra cosa, perché gli chiesi: ma secondo te, mamma, chi è stato l'uomo più bello, più affascinante di questo periodo hollywoodiano? E lei mi confessò che Robert Taylor fece sicuramente breccia, perché aveva questi occhi verdi e che probabilmente non era nemmeno così fotogenico come in realtà
una presenza ancora più
ancora
magnetica.
Ancora di più, esatto. E poi naturalmente il grande fascino di grossi tycoon come Louis B. Mayer, altri attori, tutto quello che era un po' intorno anche alla scuderia della MGM, e quindi la cura, l'attenzione per quanto riguardava lezioni di recitazione, lezioni di canto, lezioni poi che riguardavano, non lo so, il modo di porgersi, il modo di camminare, no? In preparazione poi di un lancio che poi in realtà non avvenne più negli Stati Uniti.
E quindi sua madre ritorna in Italia, ma non resta inattiva, perché anche in Italia lavora in un altro film di grande successo, Campo dei Fiori.
Ritorna in Italia dopo un viaggio rocambolesco nel quale poi le verranno sequestrati da una nave inglese tutti i suoi averi. Lei sperava di poter aiutare la mamma e i tre fratelli, di cui era preoccupatissima, no? Che potessero entrare in guerra, che potesse succedere loro qualcosa, come d'altronde poi tutte le madri, tutte le sorelle d'Italia erano, certo, assolutamente nella stessa condizione, perché aveva già perso molto giovane il papà, e quindi con il successo cinematografico lei era un po' la presenza anche, se vuole, maschile della casa, perché era lei che riusciva a far sì che ci fosse il pane in tavola tutti i giorni. Si diede da fare e ebbe poi la fortuna di lavorare insieme a Anna Magnani e Aldo Fabrizi in quello che è un po' uno dei primissimi film spartiacque, no? Che è Campo dei Fiori, come lei menzionava. Un film
in cui sua madre è la protagonista, non la Magnani.
Questo sì,
per dare
un'idea,
sì, appunto, dell'importanza che in quel momento aveva.
E poi ci fu anche l'occasione di conoscere Fellini, perché Fellini lavorava insieme ad Aldo Fabrizi, no? in questo film girato tra l'altro qui a Roma, ma ne girò anche degli altri, uno in particolare che mi farebbe davvero un enorme piacere se si riuscisse a ritrovare, che è Dente per Dente, che fu girato a Torino presso il Castello del Valentino, ed era appunto un rifacimento di una opera shakespeariana. Ma perché dico questo? Perché dalle fotografie vede una presenza sua talmente luminosa, talmente meravigliosa, e ho poi scoperto che quello era il periodo in cui lei era veramente molto molto innamorata, e quindi anche questo amore, no, riusciva a essere trasmesso, e si riesce anche a intuire dalle foto. E quindi questo è un film, diciamo, precedente a Campo dei Fiori di Marco Elter, Dente per Dente.
Sì. Negli anni 50 l'attività di sua madre?
Allora, negli anni 50 intanto lei si sposa nel 44. Mio papà era un uomo gelosissimo e le voleva un bene folle, e quindi per lei, per la mamma era particolarmente difficile poter lavorare. Quelli erano gli anni che forse avrebbe dovuto e potuto essere anche una presenza nel cinema, che si stava poi riprendendo con delle firme talmente eccezionali. Fu con l'amicizia di Riccardo Freda, che era un amico anche di mio papà, che fece una sola interpretazione nel film sceneggiato da Monicelli, dal titolo Il Tradimento, insieme a Amedeo Nazzari e a Vittorio Gassman. È un film poi dove lei a un certo punto scompare, deve scomparire, e credo che questo sia avvenuto perché mio padre aveva probabilmente cambiato idea sull'idea di farla recitare. E allora non so con quale...
Ho dovuto piegare la sceneggiatura.
Non so con quale... Io l'ho visto, perché questo è un film che poi si può vedere, ogni tanto lo passano anche in televisione. È un film del 1951. E niente, poi non lavorò, era sempre a Torino, non lavorò fino all'incontro fatidico in Via della Croce con Federico Fellini,
Che la volle appunto per 8 e mezzo.
Che la volle per 8 e mezzo.
È un'immagine di bellezza abbagliante, veramente, un'immagine misteriosa e straordinaria, veramente indimenticabile.
Io la ringrazio perché poi Fellini ebbe questa grandissima capacità di leggere dentro nelle persone e credo che in quell'occasione aveva intanto ripreso un'amicizia perché si erano conosciuti sul set di Campo dei Fiori del 1943, ma nel 1962 quando si rividero Fellini era già Fellini perché era passato il tempo della Dolce Vita e vide in lei questa presenza di una grande di un grande amore, di una grande bellezza, di una grande eleganza anche interiore e scelse per lei la parte di una madre, perché è vero che è una figura che si vede per pochi attimi, è quasi proprio un'apparizione, ma se analizziamo bene anche solo la prima scena in cui scende le scale, scende le scale per richiamare una fanciulla e noi possiamo solo presumere che si tratti della figlia.
Certo.
E lo fa in un modo molto garbato, molto dolce, con molto affetto. E poi successivamente, sempre nel film, scopriamo che Guido Anselmi da bambino aveva come riferimento la figura della Madonna che casualmente, ma nemmeno poi così casualmente, ha le sembianze di Caterina Boratto. Mm. E io lì le devo confessare che lo scultore del set di Fellini, Bragalini, venne a casa da noi in via Mannati e la mamma si prestò come modello per la statua della Madonna in 8 e mezzo.
Certo.
E quindi divenne un po' questa figura molto, molto positiva, molto affettuosa, molto calda, molto, ed è la figura che noi vediamo nell'arema anche, no? Nelle varie figure che sono intorno al personaggio
il
di Guido Anselmi.
Di Guido contro le
esattamente
di Fellini, certo. Fellini la volle ancora anche in Giulietta degli Spiriti.
Sempre per fare la figura materna, ma questa volta a carte rovesciate, e quindi è una figura materna invece molto diversa, quasi agli antipodi, che riprende in continuità, perché fa la parte appunto della madre di Giulietta, che riprende Giulietta per come è vestita, per come si comporta, per quello che fa, per quello che non è, ed è una figura molto oppressiva, molto...
Una madre rigida, autoritaria.
Esattamente, esattamente. E quindi lì ha avuto poi modo di cimentarsi in una parte che completava poi questa possibilità, le possibilità di essere madre.
È stata anche la madre di Kitty in Anna Karenina, la madre di Valeria Ciangottini questa volta.
Ma difatti quella che a me sembra un merito che bisognerebbe offrire a Fellini nel suo firmamento di qualità era proprio quello di riuscire a creare delle immagini quasi come se fossero delle icone, perché poi non è forse un caso che tantissimi registi successivamente a Giulietta, al film Giulietta degli Spiriti, la scelsero per delle parti di madre. Ma davvero io ho raccolto una serie di esempi. Blasetti, Sordi, Fizzarotti, Castellari, ma davvero tanti, e giustamente come diceva anche in televisione, dove pensavano a Caterina Boratto e ancora prima di vederla uno immaginava una mamma. E quindi questo è forse uno dei grandi meriti di Fellini, non solo di averla riscoperta, ma di averle dato uno spazio, di averla identificata nell'immaginario collettivo come una figura proprio spiccatamente materna.
Certo, certo. Nominavamo appunto Sandro Bolchi per Anna Karenina. So che sua madre era molto legata ad un ruolo che girò sempre per Bolchi, e il Bellamy era un ruolo che le aveva dato una grandissima soddisfazione.
Ma lei sa tutto. In effetti sì, perché poi quando ci si scopre o mamme o nonne o zie e si ha la possibilità invece di fare la parte in questo caso completamente diversa di una persona innamorata, di una persona che viene lasciata, di una persona, beh, per un attore è molto importante, perché vuol dire sono messa, è una nuova prova, no? Che vediamo se ce la faccio, vediamo se la riesco a superare. E quindi è verissimo questo, sì. Fu una delle cose che lei amò di più, proprio per la responsabilità nuova che Bolchi si sentì di offrirle.
Sì. E poi, dopo aver passato la maggior parte appunto della sua vita davanti ad una macchina da presa, alla fine della carriera ha affrontato il palcoscenico, una cosa che forse proprio all'inizio, quando appunto studiava canto, l'aveva un po' probabilmente trattenuta la paura del palcoscenico, e che invece ha potuto affrontare cantando, tra l'altro, nella Principessa della Ciarda, un grande successo personale proprio per sua madre.
Sì, perché era come in un certo senso riprendere un discorso che aveva abbandonato, aveva lasciato, e quindi intanto l'amore per la musica, poi la delizia di queste musiche di Kalman, che sono straordinarie, e non ultimo il fatto che l'affiatamento con sotto la regia di Pippo Crivelli, giù al massimo di Palermo, in un contesto che la divertiva, che la faceva star bene, perché poi anche gli attori sono come tutti noi, è molto importante il contesto, l'ambiente, con chi si lavora, con chi si vive praticamente poi 24 ore su 24. E quello fu sicuramente una cosa molto, molto bella, come fu molto bello anche l'occasione, l'opportunità di lavorare con Giuseppe Patrone Griffi per fare teatro e per fare Pirandello.
Due, no? Ciascuno a suo modo e... sei personaggi.
Sì, esatto, la signora Pace. E io purtroppo non ho potuto vederli perché lavoravo via dall'Italia, ma so che fu anche per lei una bellissima esperienza, anche faticosa, perché il teatro a una certa età implica anche dei sacrifici, ma allo stesso tempo le permise di scoprire tanti posti in Italia che non aveva mai visto prima, quindi era anche contenta di questo aspetto semi-turistico, se vuole, no? di scoprire a una certa età le bellezze del nostro paese.
Sì, sì, sì. Lei diceva appunto era fuori per lavoro, non lo ricordavo all'inizio, ma lei lavora per le Nazioni Unite, quindi...
Sì. E quindi allora non ero... diciamo stabile in Italia, ma lavoravo soprattutto in Africa, sì, 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 proprio così.
Vorrei chiederle un'ultima cosa, cioè che cosa le ha lasciato, che cosa ricorda in maniera particolare di sua madre?
Ma sono tante gli aneddoti, le storie, i ricordi, ma la cosa forse più importante è immaginare che mi ha lasciato un esempio sia pubblico che privato straordinario, e quindi una grande ispirazione da questo esempio.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi, di aver condiviso appunto il ricordo di un'attrice straordinaria, e leggo anche di una, appunto dalle sue parole, di una madre straordinaria. E quindi voglio ringraziare Paolo Ceratto di essere stato in nostra compagnia e di aver parlato di Caterina Boratto, che vogliamo appunto ricordare ad alcuni giorni dalla scomparsa avvenuta il 14 settembre scorso.
Grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, che vi ricordo ritorna lunedì prossimo.